Ciao, io sono Marcello e questo è il podcast di Resconda, l'associazione per la restituzione consapevole del debito ambientale. Cercherò di raccontare come l'energia determina le forme della società e dell'economia. Bene, da dove nasce tutto questo? Per quanto mi riguarda, comincia nel 2008, quando incontro una persona che, in un certo senso, mi fa ingoiare la pillola rossa. Hai presente il film Matrix, quello in cui è rappresentata una realtà distopica in cui l'uomo è un fornitore di energia per un sistema di intelligenza artificiale? La qualcosa è anche abbastanza una stupidaggine, in quanto l'uomo, come tutti gli organismi viventi, non può produrre energia in misura maggiore di quanta ne consumi. Comunque, io come il protagonista di Matrix, a un certo punto capisco come l'energia determina la realtà. Non solo in termini puramente fisici, ma anche economici, culturali e sociali.
Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
Ecco, che l'energia sia importante è una cosa nota e ovviamente tutti ne sono consapevoli. Tuttavia, la maggior parte delle persone tende a considerare l'energia come qualcosa di molto utile perché ci permette di spostarci in automobile, di illuminare e scaldare le nostre case. Però la maggior parte delle persone ignora fino a che punto da essa dipendano la nostra esistenza, cioè il cibo che mangiamo, i vestiti che portiamo, le vacanze, l'integrazione sociale, l'educazione, il nostro futuro. Ora, dopo 10 anni di attenzione a questo tema, io mi sento un po' come il protagonista di Matrix, che alla fine del film vede il mondo intorno a sé come una cascata di numeri verdi, mentre io vedo energia in ogni oggetto, in ogni elemento intorno a me, io vedo l'energia. Beh, adesso non la voglio fare troppo lunga con questa cosa. Fatto sta che dopo aver assunto, per così dire, questa pillola rossa, ho voluto, ho desiderato coinvolgere altre persone su questo tipo di approccio, su questa visione. Che non è facile perché il tema è complesso, non è proprio di grande appeal, se vogliamo, e soprattutto è molto difficile da comunicare in un contesto che predilige la comunicazione da 250 caratteri, diciamo, il pitch deck da 3 minuti e rifugge l'approfondimento quando sconfina un poco nell'impegno. E questa è una delle ragioni per cui anche insieme ad altre persone abbiamo deciso di costituire questa associazione che si chiama Resconda e di cui questo vuole essere un po' il podcast, il cui obiettivo è quello di permettere alle persone di avere maggiore consapevolezza intorno a questi temi. Ecco, nonostante la complessità del tema, mi è sembrato necessario, soprattutto in considerazione del contesto che stiamo vivendo e che dovranno vivere i nostri figli e le nostre figlie, in un prossimo futuro, in termini di cambiamento climatico, di crisi climatica e di mutamenti dell'ecosistema e delle conseguenze economiche e sociali, di questi fenomeni, cercare di fare uno sforzo in questa direzione. E quindi ho intrapreso questo cammino che mi porta alla realizzazione di questo podcast, che vuole essere un po' una sorta di pillola rossa. Sarà un po' indigesta, non tanto perché io trovo molto interessante questo tema, ma perché presenta una prospettiva della realtà che non è tanto affine, diciamo, ai modelli consueti. E serve cambiare un po' punto di vista, e cambiare punto di vista è spesso chiede uno sforzo. Vorrei aggiungere, prima di entrare nel merito della cosa, un ultimo disclaimer. Cerco di non inventare, non approssimare nulla, ma non sono uno scienziato, non adotto un approccio particolarmente rigoroso, lascio ad altri questo compito. Per quanto mi riguarda, mi basterebbe gettare una luce nel profondo della tana del bianconiglio, sempre per citare il film Matrix. Bene, cominciamo con l'uomo e l'energia. Il punto è che la storia dell'uomo, e questo è un aspetto che normalmente non viene rappresentato, si è sviluppata intorno alla sua capacità di utilizzare in modo sempre più efficiente l'energia disponibile. Lo ripeto, la storia dell'uomo si è sviluppata intorno alla sua capacità di utilizzare in modo sempre più efficiente l'energia disponibile. L'ho detto due volte perché è importante. Cioè, si è sviluppata intorno a un significato preciso, esprime un limite invalicabile dell'azione umana, che è determinato da due fattori, la propria capacità e l'energia disponibile. Nei libri di storia non se ne parla, e non se ne parla alla televisione, non ne parlano i giornali in linea di massima. Cioè, si parla sempre solo di capacità dell'uomo, cioè si è sempre parlato di capacità dell'uomo, per definizione, almeno a partire dall'Illuminismo e attraverso i secoli, fino ad arrivare alla produzione cinematografica hollywoodiana. Capacità che è sostanzialmente illimitata, viene presentata come tale, ed eventualmente è insufficiente allo scopo, ma sempre e solo perché funestata dal caso, oppure repressa o ancora ostacolata da forze, da antagonisti. Di energia disponibile invece non si parla mai. Per questo l'ho scritto due volte, perché serve tempo, serve uno sforzo mentale per adottare un cambiamento di prospettiva. E parlo di energia disponibile perché l'energia non è infinita, ma è sempre comunque limitata. E inoltre, oltre a essere limitata, è determinata nel suo uso dalle forme in cui si presenta. Tornerò dopo su questo concetto. E anche dalla capacità dell'uomo, torniamo alla capacità dell'uomo, di ottimizzarne l'impiego ai propri fini. Ed è proprio tale limitatezza che ha sempre costituito un argine invalicabile, con il quale si è sempre dovuto venire a patti, ha dovuto subordinare il proprio sviluppo all'uomo in termini biologici, sociali, economici e culturali a questo limite. Nel quadro delle nuove abbondanze di energia disponibile, l'uomo ha potuto nei millenni evolversi e determinare nuovi standard di crescente complessità sociale e di strutturazione, ma nei casi invece in cui l'energia disponibile è andata riducendosi, perché ce ne sono stati, ecco che l'uomo è stato costretto a tornare verso situazioni di minore complessità sociale, di impoverimento, di ineducazione. In altre parole, è stato costretto ad imbarbarirsi. Apro una piccola parentesi. Le società ricche, le società evolute, sono sempre state caratterizzate da un aumento della complessità sociale. Vuol dire che in una società ricca i ruoli delle persone sono molto diversificati. In una società invece più povera, più arretrata, per come intendiamo la parola, i ruoli sono molto ridotti. Ovviamente le modalità attraverso le quali si assicura la distribuzione dell'energia disponibile tra i soggetti di una società incide anche sull'efficienza del suo utilizzo. Voglio dire, dato un certo stock di energia, il modo in cui questa viene distribuita ha un impatto. Però la forma che tale distribuzione assume è sempre il risultato di rapporti di forza tra i soggetti in gioco, che possono essere, sono molto spesso, temperati da considerazioni in ordine alla necessità di una certa equità. Considerazioni ovviamente condivise, che devono essere condivise. Ma di norma l'equità che viene adottata nella redistribuzione dell'energia disponibile tende ad essere la minima necessaria e sufficiente ai fini della preservazione dell'ordine sociale. Questa equità Però, indipendentemente dalla sua misura, è stata e sempre inevitabilmente sarà perseguibile solo all'interno del perimetro delle risorse energetiche. Ora, quando aumentano le risorse, è più facile per una società, nel rispetto sempre dei rapporti di forza tra i soggetti che ne fanno parte, promuovere una maggiore equità, perché i soggetti più svantaggiati, anche ricevendo una frazione relativamente minore delle risorse disponibili, ottengono comunque significativi miglioramenti della propria condizione. Si tratta di una legge fisica molto diffusa, cosiddetta legge dei ritorni decrescente, per cui a parità di risorse impiegate si ottengono risultati maggiori partendo da condizioni più prossime allo zero. Per capirsi, quando uno accelera con l'automobile consuma molto meno benzina per passare da 0 a 30 km orari piuttosto che da 100 a 130 km orari. E la stessa cosa accade ovviamente con la distribuzione delle risorse in una società. E infatti anche una contenuta distribuzione di risorse riesce ad appagare bisogni immediati e contribuisce molto a ridurre la propensione alla conflittualità sociale. D'altro canto, le classi dominanti hanno sempre di regola trovato più efficace assicurare la riduzione della conflittualità sociale attraverso la distribuzione di risorse, ancorché limitate, piuttosto che mediante il controllo e la repressione, perché il controllo e la repressione sono strumenti anch'essi comunque costosi, costosi in termini di organizzazione, di persone, di risorse, oltre che raramente efficaci nel lungo periodo. In tali contesti, quindi, in cui aumentano le risorse disponibili, è facile nella storia assistere all'espansione di istituti come la democrazia, l'educazione, la salute pubblica, i diritti individuali, eccetera. Ecco, abbiamo visto cosa succede quando le risorse aumentano, ma cosa succede quando le risorse diminuiscono? E le risorse possono diminuire? La risposta è sì. Le risorse possono diminuire. E cosa succede quando diminuiscono? Che sostanzialmente le classi subalterne, quali esse siano, sono quelle che ne pagano subito le maggiori conseguenze, perché la riduzione, sempre per la legge sui ritorni decrescente, ha su di loro un impatto maggiore. Le classi subalterne sono quelle che soffrono di più alla riduzione delle risorse, mentre le classi dominanti difficilmente sono propense a rinunciare ad una parte delle proprie risorse, per quanto limitata, perché la percezione individuale e di classe delle proprie necessità è soggettiva e normalmente allineata alle proprie abitudini di vita pregresse. È difficile rinunciare alle proprie abitudini. È molto facile adattarsi a delle nuove abitudini indotte dalla ricchezza, è molto difficile adattarsi a rinunciarvi, indipendentemente dalla reale, diciamo, importanza di tali abitudini. E per questo, in un contesto simile, è più facile che la scelta del controllo e della repressione rimanga la scelta vincente agli occhi delle classi dominanti, l'unica opzione realmente praticabile per la conservazione dello status quo. E in tale contesto, gli istituti di cui abbiamo parlato prima, la democrazia, l'educazione e quant'altro, sono soggetti a compressione, a riduzione o a eliminazione. Ora, la conseguenza di tutto ciò, venendo al qui e allora, è che lamentare il manifestarsi di fenomeni di compressione della democrazia, di riduzione dei livelli di educazione, di assistenza pubblica, senza considerare il ridursi delle risorse disponibili che ne sono alla base, è come lamentarsi del fatto che la pasta non cuoce quando sotto la pentola il fuoco è spento. Finisce qui questa prima puntata del podcast di Rescong. Nella prossima puntata torneremo sul tema dell'uomo e dell'energia e vedremo come nella storia si è manifestato.